Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?
One Podcast.
Io sono una che in genere non ha alcun tipo di pregiudizio riguardo ai gusti sessuali. È proprio una cosa che non fa parte di me.
Certo.
Ok, io non giudico neanche quelli che mangiano la pizza con l'ananas sopra. Quando magari fai richieste tipo, non lo so, tipo il sesso anale, cose anche abbastanza, diciamo, un po' più strong, uno, le persone pensano che, almeno nel mio caso è successo, che ti rompi tipo vetro di bottiglia in mille pezzi.
Oggi sappiamo la storia di tutto, quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre: il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. L'unico atto sessuale contro natura è quello che non è possibile eseguire. Alfred Kinsey. Oggi parliamo di uno dei più grandi tabù di sempre. I disabili fanno sesso? Le persone disabili sono forse la categoria di persone più discriminate di sempre. Fin dall'antichità il disabile è stato considerato il diverso, spesso il mostro. Nella mitologia greca troviamo importanti figure con disabilità e molto spesso queste caratteristiche fisiche servivano per connotare anche una personalità spesso negativa. Ad esempio Laio, padre di Edipo, il cui nome sta proprio per sbilenco, o Edipo stesso, cioè piede gonfio. Nell'Iliade di Omero si ha notizia di uno dei primi personaggi disabili della storia della letteratura occidentale, Tersite. Era definito l'uomo più brutto del mondo, camuso e zoppo d'un piede, le spalle torte, curve rientranti sul petto, il cranio aguzzo in cima e rado di pelo. Era odiosissimo, soprattutto per Achille e Odisseo. Insomma, non lo sopportava nessuno. Nella letteratura biblica sono presenti oltre 200 passaggi che evocano forme di disabilità. Basta ricordare Giacobbe nell'Antico Testamento, che è zoppo. La religione attribuisce inizialmente alla disabilità un significato metaforico, cioè rappresenta l'essere umano debole e perituro, piccolo rispetto a Dio, e incarna proprio il male, il peccato. In seguito entra a far parte dell'immaginario religioso la guarigione miracolosa, grazie alla quale, per merito di Dio, il disabile viene reintegrato nella comunità, ma grazie appunto alla guarigione che restituisce dignità. Ci vuole poco per capire quanto questa visione sia svilente. Ci sono state però alcune società antiche dove sembra che la condizione di disabilità fosse integrata nella società. Nella società degli Ittiti viveva una comunità di sordi che lavorava in modo organizzato, con ruoli, mansioni e funzioni specifiche. Il famoso codice di Hammurabi delinea una posizione ambivalente. Prevede infatti varie mutilazioni come punizione per specifici reati, però dall'altra parte istituisce la protezione legale delle persone con infermità, anche dai rischi e dagli abusi da parte dei medici, e decreta l'impossibilità per un uomo di ripudiare la moglie affetta da malattia o infermità. Per capire quanto la disabilità sia stata considerata una condizione desessualizzante, basti pensare che solamente nel 1993 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato un documento nel quale viene riconosciuto il diritto a tutti i portatori di handicap di esprimere la propria sessualità. Tale concetto è poi stato ribadito ancora più chiaramente nella Dichiarazione dei diritti sessuali nel 2006, in cui si afferma che è diritto di tutti gli esseri umani liberi da coercizioni, discriminazione e violenza. Ma come si sentono oggi le persone con disabilità ad affrontare la sessualità? E la società come la vive? Ne parliamo con una autrice, scrittrice e comica, autrice di A Disabilandia si tromba, Marina Cuollo. Ciao Marina.
Ciao Federica, ciao.
Piacere averti qua.
Anche per me.
Piacere mio, io faccio sempre questa gag che non mi riesce mai, questo doppio senso orrendo del nome di questo podcast, che io speravo da di dire un piacere averti qua, che gli ospiti mi dicessero piacere mio, non succede mai.
Va bene, classico.
Senti, allora, tu hai scritto questo testo, questo libro di un po' di anni fa, fra l'altro, e come mai?
Allora, era in realtà un'esigenza personale, c'erano delle cose che ho bisogno di dire, delle cose che mi sgorgavano dalle viscere profonde e quindi ecco, alla fine sono uscite fuori ed è uscito fuori Disabilandia, Disabilandia si tromba, titolo completo, volutamente provocatorio, perché il tabù più grande che esiste in questa terra è che noi, persone disabili, scopriamo un cazzo.
E invece non è vero, possiamo dirlo.
Possiamo dirlo che non è vero.
Nella tua esperienza ti sono successe delle cose improbabili in merito? Cioè, quali sono le cose più indiscrete che ti hanno detto le persone in merito?
Le cose più comuni che mi capitano sono il trattamento che io dico da cucciolino di Labrador, cioè le pacchettine sulla testa, brava, vai in giro, fai cose, complimenti.
Ti hanno mai anche detto brava, hai un fidanzatino?
Sì, che poi questo fidanzatino, però è una cosa che immaginano, noi ci si guarda negli occhi e basta, 3 ore, tipo bolla a naso, film francese senza dialoghi, è una roba così.
Due coglioni. E invece no, ovviamente, no. Cioè, sono relazioni a tutti gli effetti.
Sì, sì, assolutamente. Si fanno cose e quindi.
Secondo te perché sembra così strano e improbabile alle persone di solito?
Beh, perché c'è questo alone di infantilismo che ruota intorno a noi, nel senso che le persone con disabilità vengono sempre accostate ai bambini o comunque non diventano mai adulti, per cui tutto ciò che riguarda la vita adulta è lontana da noi. Il sesso è una cosa da adulti, per cui non è minimamente contemplato.
Tra l'altro, ogni volta che si parla di sesso, poi quando delle persone bigotte, insomma, devono, si scandalizzano, ti dicono: pensate ai bambini.
Esattamente.
Come se i bambini, fra l'altro, non diventassero poi adulti e non avessero a loro volta una sessualità già precoce. Tu verso che età hai scoperto la sessualità?
Oddio, devo dire la verità, io molto presto.
Anch'io.
Voglio dire che poi la sessualità intesa come piacere personale.
Esatto.
Intorno ai 6-7 anni, super precoce.
Anch'io, io l'ho scoperto strusciandomi, ti posso dire, cioè mi strusciavo su sedie altalene.
Sì, anche io.
Guarda questa scena.
Qualsiasi superficie sporgente, trac, trac, trac.
Esatto, non è una bellissima immagine, ma è così, succede, e immagino che capiti anche ai bambini e alle bambine di oggi.
Immagino di sì.
Senti, tu hai avuto partner che avevano disabilità o no?
Allora, nel mio caso io ho avuto partner non disabili, però è stato purissimo caso, nel senso che non è stata una mia scelta, cioè se i miei partner avessero avuto delle disabilità, per me non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Sicuramente in quel caso avremmo dovuto forse trovare delle strategie differenti per, insomma, dei rapporti fisici, però si trovano le strategie, insomma, alla fine credo che su questa terra nessuno al mondo faccia sesso alla stessa maniera, nessuno, per cui ecco, abbiamo questa capacità di adattamento magnifica che sfruttiamo, e anche in presenza di disabilità questa cosa può avvenire tranquillamente.
Si riesce a fare tutto, fra l'altro si riesce anche perché per molte persone c'è il pensiero che alcune disabilità provocano effettivamente delle difficoltà proprio fisiche, genitali, però non si fa sesso solo con i genitali.
Si fa sesso con tutto il corpo, nel senso che esistono orgasmi impensabili che nascono da parti del corpo che non sono necessariamente i genitali. Poi comunque il sesso per l'immaginario collettivo è più o meno collegato al porno, ma non c'è niente di più lontano dalla realtà del porno, e quindi questa performatività del corpo che deve fare cose, si deve arrampicare su questi lampadari e rotolare e fare le cose circenti, ma che cosa, ma chi, ma dove in questa
tra l'altro,
vita
non arrampicatevi che è pericoloso,
infatti vi spaccate la capa.
Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, a proposito di porno, c'è un'oggettificazione a volte, un feticismo delle persone disabili, nel senso che esiste una parafilia chiamata devotee o devotee, secondo me devotee, io non so mai pronunciare le cose, che consiste nel provare questa attrazione proprio, cioè di oggettificare la disabilità e quindi provare attrazione per la persona disabile non in quanto persona, oggettificando sia il suo stato che a volte anche proprio tipo le protesi o delle parti del corpo. Ed esiste una grande comunità, in realtà è stato raccontata da Jay Money, psicologo e sessuologo, che negli anni 80 appunto ha scoperto questo tipo di perversione. A te è mai successo di incontrare qualcuno che avesse questo feticismo?
Sì, effettivamente mi è capitato, però non ero la tipologia che stavano cercando.
No.
Quindi mi hanno scartato, capisci?
No.
È come scarti la frutta che non va bene che sul banchetto, no? Tipo no, non andavo bene, perché quando mi hanno al contatto su Facebook, sì, questa la racconto, insomma volevano sapere se io avessi le gambe o meno.
No,
siccome c'avevo le gambe, mi dispiace, non vado bene, niente, manco nelle perversioni, ciao.
Mannaggia, non c'avevi la protesi.
Non c'avevo le protesi, mannaggia.
Ma ci sono quelli che proprio si appassionano, a volte proprio, cioè, venerano o si vogliono accoppiare più con in questo caso l'arto, la protesi mancante.
Io sono una che in genere, e lo dico sinceramente, non ha alcun tipo di pregiudizio riguardo ai gusti sessuali, è proprio una cosa che non fa parte di me.
Certo.
Ok, io non giudico neanche quelli che mangiano la pizza con l'ananas sopra. Tu pensa un po', per cui
questo è molto bello da parte tua, anche perché
grazie.
Sei napoletana.
Infatti, grazie.
Questo ti rende una persona molto
sono
inclusiva.
Molto magnanima.
Esatto.
E quindi questa, insomma, è una piccola premessa che ci tengo a fare. Però personalmente, parlando di me, se tu, insomma, l'unica cosa che ti interessa è che io abbia o meno un arto, oppure che io abbia una carrozzina, o insomma che io abbia quel tipo di disabilità che tu stai cercando, e non sei interessato a me come persona nella mia interezza e insomma per come sono fatta dentro, ecco, per me non venire da me, perché ti rispondo male,
perdi tempo e ti prendi anche gli insultacci,
ecco.
E questo diciamo anche a chi stesse ascoltando, se per caso avete questo tipo di perversione. Ma rispetto alla perversione, in realtà a me questa cosa ricorda un po' altri tipi di perversione, premettendo che io anche ho le mie. Però le mie perversioni non prescindono mai dalla persona, nel senso, mi piace fare delle cose che sono effettivamente che possono essere messe nell'insieme delle perversioni, però mi piace farle con quella persona specifica, perché è quella persona, non con una persona a caso solo perché voglio fare quella cosa. In quel caso secondo me la perversione travalica un po', è come i feticisti
in qualche modo,
sì, disumanizza, è come i feticisti che insomma vogliono venire su qualche piede, indipendentemente dal piede, di chi sia quel piede, della persona, diciamo, che ha quella parte del corpo. E questa cosa un po' mi mette tristezza, cioè effettivamente mi fa sentire l'oggettificazione.
Esatto.
Premesso che anche l'oggettificazione sessuale è una perversione, ma anche quella in realtà è interessante quando è legata comunque ad una persona, ad un rapporto con una persona, anche qualora
a un momento, a una complicità. Quindi c'è, secondo me ci deve essere l'intorno ad arricchire quel tipo di modalità, altrimenti si svuota la modalità.
Sì. Quindi in questo caso, anche appunto nel porno, le disabilità sono molto oggettificate, cioè ci sono un sacco di categorie dove entri, trovi cose che sono cose strane, sostanzialmente.
Sì, considerate strane.
Considerate
perché,
strane, esatto.
Perché è una spettacolarizzazione né più né meno di quella che vediamo anche fuori dal porno. Sarebbe interessante che all'interno del, che il porno stesso cambiasse, nel senso che avere attori e attrici porno con disabilità sarebbe una cosa fantastica e meravigliosa. Però ecco, appunto, quello che vediamo dovrebbe essere in qualche modo normalizzato, cioè virgolette, perché invece in realtà viene spettacolarizzato, cioè il pubblico che guarda quel tipo di porno lo guarda perché nella sua testa si forma l'immagine: sto guardando una roba strana.
Certo.
Invece no, io sto guardando porno non diverso da dell'altro porno,
una cosa che mi piace.
Esattamente.
Ti è mai capitato di incontrare questo tipo di pregiudizio sulla sessualità rispetto alle persone che hanno una disabilità, di trovarla proprio nella persona che ha la disabilità, cioè interiorizzata, cioè persone appunto che pensano di non meritarsi il sesso o di non poterlo fare?
Questo tipo di pensiero interiorizzato è molto comune, e lo dico proprio perché ci sono passata anch'io, nel senso che arrivare alla consapevolezza che ho oggi rispetto a un certo tipo di comportamento, oppure in generale verso la sessualità, è stato un percorso non affatto lineare, nel senso che comunque durante l'adolescenza il mondo ti dice continuamente che per te il sesso è qualcosa di impossibile da ottenere, in qualche modo lo si pensi, che sia occasionale, che sia per una relazione, che sia qualunque tipo di sesso. Per cui fare questo percorso di decostruzione interiore di tutti i condizionamenti che arrivano dall'esterno è una bella faticaccia, e secondo me è qualcosa che avviene in maniera abbastanza comune tra le persone disabili.
Tu poi come sei riuscita a, diciamo, liberarti da tutto questo, da sto peso?
Un po' di vaffanculo detti, diciamo così.
E vaffanculo poi funziona sempre, mi va.
Vaffanculo è sempre meraviglioso. Io sono stata anche fortunata di incontrare persone che mi hanno mostrato punti di vista diversi e punti di vista nuovi. Io ho potuto notare quanti modi diversi ci sono con cui le persone si rapportano al prossimo, e quindi quanti modi io ho incontrato diversi con cui le persone si rapportavano a me. Questo mi ha fatto capire: ah, allora, se Tizio Caio si comporta diversamente da tutti i miei compagni del liceo, allora vuol dire che c'è dell'altro che io forse non so. Quindi ha detto: ma fammi andare a vedere.
E non era male.
Non era male.
Beh, questo è molto importante, anche perché ci ricorda quanto i nostri comportamenti individuali nei confronti delle persone possano cambiare delle cose significative della vita di quelle persone, perché magari aprono delle porte. Tu cosa ne pensi rispetto a quei servizi sessuali per persone disabili?
Allora, io lo dico già a prescindere, in generale sono pro sex working in generale, proprio per tutto, per cui l'assistenza sessuale per me è qualcosa che dovrebbe essere liberissima, così come insomma persone consapevoli vogliono fare questo tipo di lavoro, e quindi ci sono anche persone che possono scegliere tranquillamente di usufruire di questi servizi, ecco perché no.
Perché ricordiamo che questi servizi che all'estero esistono e sono diffusi trovano in Italia una complicanza, diciamo, giuridica, perché sono equiparati comunque alla prostituzione. Però c'è da considerare effettivamente l'importanza di una vita sessuale, l'importanza dell'assistenza sessuale per quelle persone che si trovano anche in delle condizioni in cui da sole non è possibile.
Ma infatti ci sono condizioni che non permettono neanche l'autoerotismo, per cui spesso, ecco, ci sono situazioni in cui una persona non può autonomamente raggiungere il proprio piacere sessuale, il proprio benessere psicofisico, per cui credo che servizi del genere sarebbero estremamente utili.
Sì, questo è anche un messaggio che possiamo dare, andiamo e divulghiamo questa cosa. Senti, ti è mai capitato con un partner di essere particolarmente attiva e che l'altro si stupisse? Cioè c'è qualcosa che tu hai chiesto, fatto o che l'altro ha detto ammazzo? Perché come donna questo te lo chiedo, perché può succedere a volte.
Allora possiamo andare popolistica?
Vai.
Ok. Allora, generalmente le persone si aspettano, almeno nel mio caso così, poi non so, che abbiamo comportamenti abbastanza remissivi, o comunque diciamo che il nostro parco giochi sia piuttosto limitato.
Vabbè, perché in quanto cucciolotto di Labrador,
esatto,
sai.
Esatto, quindi quando magari fai richieste tipo, non lo so, tipo il sesso anale, cose anche abbastanza, diciamo, un po' più strong, le persone pensano che, almeno nel mio caso è successo, che ti rompi tipo vetro di bottiglia in mille pezzi, c'è una roba, no? Ma sei sicura? Oh mio Dio, ma sei sicura?
Oh, ce la fai, rimani intera?
Sì, ma non è che dopo rimani frantumato e poi dobbiamo chiamare il 118 e vado in galera, cose così? No, sei sicura? No, per cui c'è un'opera di convincimento alla base, da dover
fare. Una tranquillizzazione.
Sì, e poi ecco, c'è anche un certo stupore, perché ovviamente c'è un immaginario appunto molto soft intorno alle persone con disabilità, per cui poi quando magari fai richieste specifiche oppure dimostri determinate scelte, ecco, c'è stupore. Poi però immagino, dialogando, le cose poi si sistemano, l'importante è comunicare, secondo me.
Questo sempre, immagino, cioè credo che questo fattore soprattutto in questi ambiti sia fondamentale per rassicurare e per anche esplorare campi inesplorati. Qual è la cosa più importante che si può fare per riuscire a sdoganare questo tabù?
Beh, sicuramente informarsi e ascoltare i diretti e le dirette interessate, cioè le persone con disabilità, fare in modo che siano un po' più protagoniste della vita in generale. Quindi insomma, già a partire dalla rappresentazione sarebbe fondamentale per cambiare un immaginario collettivo, l'abbiamo detto prima, avere attrici e attori porno più presenti, più consapevoli, con narrazioni che siano più rappresentative, già può fare molto, ma non solo, anche all'interno dell'industria audiovisiva, nelle storie, cioè vedere proprio storie d'amore, storie romantiche, storie di sesso, storie di qualunque tipo, può cambiare l'immaginario collettivo. Secondo me è importante questa cosa, e riprenderci in mano un po' le nostre narrazioni, e informarsi e ascoltare.
Grazie mille, Marina, per essere stata con noi, e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio.
Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagna e ondine su cui fluttuare. Una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?